scappati il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io.
No, tu no.
Vengo anch'io.
No, tu no.
E vengo anch'io.
No, tu no.
Perché?
Perché no.
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no.
Con la bella sotto braccio a parlare d'amore. E scoprire che va sempre a finire che piove. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
No, vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no.
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no, no, no.
Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no.
Vengo anch'io,
no, tu no.
No, vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Perché no.
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io,
no tu no.
Per vedere se la gente poi piange davvero. E scoprire che battono anche le suore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no.
Oh, vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no.
Vengo anch'io,
no tu no.
No, vengo anch'io.
Allora, buongiorno, cominciamo la trasmissione domenicale di Venga Anch'io. Abbiamo qualche minutino di ritardo stamattina, c'è stata la sorpresa delle macchine che non possono camminare, dato che noi abbiamo le macchine a carbone, abbiamo dovuto recuperare all'ultimo minuto.
Noi abbiamo le macchine vecchie quasi quanto noi.
Perciò anziana macchina, noi anziane macchine. Ma a prescindere tutto, ricominciamo e diamo subito i numeri che sono necessari perché questi microfoni si possano accendere tutti i giorni. Perciò se ci aiutate noi continueremo a stare qui a piacere o a morbare o a rompere le scatole, però mandateci ugualmente i soldi al conto corrente postale 61 80 40 01, intestata Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma, oppure sul sito www.ondarossa.info, cliccare sulla voce sostieni e lì ci sono le modalità di come poter sottoscrivere. Fatto questa premessa, che non è soltanto un momento di propaganda oppure di, però che diventa necessaria, noi oggi vorremmo ragionare. Stamattina abbiamo avuto difficoltà perché non sempre la domenica chi ci può dare una mano è disponibile. Gli impegni me li immagino, nessuno mette in discussione questo, però noi andiamo avanti ugualmente, magari ci aiutano gli ascoltatori telefonando, aiutandoci a ragionare insieme più collettivamente al telefono. Il telefono è 06 49 17 50. Noi veniamo da una settimana in cui ormai la retorica sull'emergenza, la retorica su cattivi interventi, quello che succede, no? Che poi non succede niente di eccezionale, se non che d'inverno nevica, in autunno piove, in primavera ci sono le piogge primaverili, e tutte le volte c'è un disastro, c'è sempre qualcosa e tutti cercano, ma perché? Perché, insomma, voglio dire, abbiamo avuto tutto il mese di gennaio che ci hanno ammorbato con questa cosa, nessuno dice che queste cose avvengono perché a furia di tagliare, succede che la gente va in ospedale un po', non trova posti letto e muore, la gente chiede aiuto, soccorso e non ci sono i mezzi pronti perché sono rotti o non sono sufficienti. Nessuno ti spiega che i danni, che magari in alcuni casi possono essere naturali, però sono danni provocati dall'austerici, dei tagli, da salvabanche e via dicendo, perché 20 miliardi trovati per salvare il banco, quello non c'è stato un problema. L'Europa neanche ha messo becco, mi dice vabbè, 20 miliardi non fa niente, si trovano, però poi trovare qualche miliardo per mettere in sicurezza un territorio, insomma ci avveniamo da sta settimana. In questo modo, poi tranquillamente, mentre fanno tutta questa retorica, buttano per strada le famiglie che occupavano delle case del Vaticano, delle case della Chiesa, insomma, stanno accampate per strada, sono circa un centinaio di famiglie, nessuno se ne preoccupa, con bambini. E questo è l'andazzo. Noi veniamo da una settimana di questo tipo, poi c'è venuto questo fenomeno Trump, che ormai in una settimana sta a fare tutto quello che lui aveva detto che faceva, un personaggio di questo tipo. E vorremmo pure capire, su questo avevamo chiesto aiuto a qualcuno che ci può aiutare a ragionare, quanto influenzerà queste scelte. A me mi sembra che si sta ripetendo un fenomeno, quando è intervenuto la globalizzazione, che tutti oggi c'è la globalizzazione, fu l'era di Reagan e Thatcher, no? Che con le loro politiche di conservatore, le loro politiche, inserirono il modello di non sviluppo della società sul liberismo. Oggi mi sembra che il liberismo è entrato totalmente in crisi. All'interno, quello che è grave, che il liberismo è in crisi, ma non è in crisi perché i movimenti dei lavoratori, i movimenti sociali hanno creato questa condizione, perché ci hanno provato, ma sono stati sconfitti a Genova, insomma, noi abbiamo denunciato quello che stava avvenendo, insomma, stiamo parlando 2001, cioè circa 15 anni fa, avevamo detto, guarda, mortacci vostri, state rovinando il mondo, no? Vi ricordate, no? Noi 6 miliardi, voi, no? E invece oggi i nodi sono arrivati a pettine. Ecco, questo modello trumpista, che tutti lo guardano, ormai i due leader mondiali ispirati sono Putin e Trump, tanti si ispirano, ma non è solo la destra che li guarda, ma c'è qualcuno anche della socialdemocrazia europea che cerca di copiarli, perché hanno visto che un metodo che porta al consenso, che poi ti porta alla devastazione. Però che cosa sta avvenendo in America? Che Trump va avanti così, l'Occidente sicuramente verrà influenzato come modello da vedere, da confrontarsi, ma in America sta avvenendo pure il fenomeno di proteste continue, manifestazioni. Non mi sembrano i girotondini anti-berlusconiani che sono nati in Italia, perché tanti dicono ce l'abbiamo avuto noi, sì, ma noi abbiamo fatto i girotondi, non abbiamo fatto il conflitto, no? E in America sembra che c'è un movimento che in alcune spezzoni, in alcune cose, insomma, quando si muovono i Sioux e fanno grosse manifestazioni, insomma, perché non vogliono che gli devastano il proprio territorio, dove la riserva dove l'hanno fatto, quando si cominciano a muovere movimenti dei neri americani, insomma si fanno sentire i movimenti della migrazione americana, insomma sembra che qualcosa. Quanto influenzerà questo movimento ai movimenti occidentali o ai movimenti italiani? Perché poi Trump influenzerà i governanti, ma i popoli verranno influenzati da altre cose, anche se ricordiamo che il movimento anti-globalizzazione da da Seattle lo prende via e si esporta in tutto il mondo. Ma vorremmo capire queste cose, no? Perché i cambiamenti sicuramente ci stanno. Io credo che il liberismo ormai è imploso dall'interno, tant'è vero che oggi chi lo spinge più di tutti, quelli che poi saranno i cinesi, come reagiranno? La Cina non è una provincia qualsiasi, insomma, la vicina sono più di 1 miliardo di persone, no? Dovranno tenerne conto, non è che si annienta così come hanno fatto nel Medio Oriente, hanno messo a fuoco quel territorio per gli interessi della globalizzazione. E tutte queste cose vorremmo ragionare. Cosa succederà? Ecco, noi vediamo assieme ai compagni come cercare di portare avanti questo ragionamento.
Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Questa tua introduzione, insomma, già mi stimola un po' di riflessione su quello che dicevi sull'America. Volevo aprire con un flash però sullo sgombero dell'occupazione abitativa, come dicevi giustamente, spettabile di proprietà della curia dei padri Montfortani, in particolare quest'ordine qua, e sgomberato con la scusa che era poi fin dal primo giorno di occupazione quello che ci dicevano, per il motivo per cui comunque non potevamo rimanere lì, anche se la chiesa con i poveri senza casa, comunque sensibile, però ve ne dovete andare perché questo è un posto che ci servirà, ci serve per fare i nostri progetti di solidarietà sociale, perché non ci potete togliere spazi in cui noi dobbiamo fare la nostra carità, le nostre cose. E ieri, l'altro ieri, vedevo che non mi ricordo chi su un social network ha messo la notizia, il link proprio di un sito, quindi non era neanche una notizia, era proprio da un sito di immobiliaristi di vendita di stabili, che quello stabile lì è in vendita su internet, quindi altro che progetti di solidarietà. Anche la chiesa, anche la curia dismette il patrimonio per fare un po' di cassa, e ovviamente non si fa alcun problema a lasciare per strada decine e decine e decine di famiglie. E invece su quello che diceva Ettore sugli Stati Uniti, insomma, servirebbero molte più parole, però provo a fare un flash così poi magari da stimolare anche un eventuale dibattito dopo. Dicevi giustamente, il liberismo mostra la corda, nel senso non riesce più a convincere, a funzionare appieno, a garantire un benessere quantomeno a una maggioranza della popolazione, neanche quella dei paesi occidentali, non è mai riuscito a garantire ovviamente un benessere alla maggioranza della popolazione mondiale, ma almeno nei paesi ricchi, nei paesi avanzati, riusciva a tenere sotto controllo anche la gestione del potere, perché faceva stare bene, insomma, probabilmente anche la maggioranza numerica della popolazione. E tutto questo, insomma, è andato in crisi, lo sappiamo, come dicevi giustamente te, noi poi spesso facciamo quelli che gli tocca dire ve l'avevamo detto. Noi spesso, appunto, quando analizziamo la realtà ci prendiamo, poi non abbiamo i mezzi purtroppo per ribaltare questa realtà, ci rimane solo la magra soddisfazione di dire guardate che ve l'avevamo detto, andava a finire così. Il tentativo che adesso è molto in voga, quindi quello di Trump sicuramente, ma quello che appunto è, insomma, se ne parla in tanti posti del mondo e dell'Occidente soprattutto, è la tentazione, la svolta, diciamo, autoritaria in politica e protezionista in economia, quindi chiudere un po' la stagione del liberismo tentando di tornare a un sovranismo economico, non solo economico, perché insomma Trump adesso sta dicendo che non vuole più dare i visti ai migranti proprio negli Stati Uniti, proprio negli Stati Uniti, che sono la terra per eccellenza fondata e costruita anche nei sensi negativi del termine da migranti venuti da ogni dove. E tutto questo però secondo me è chiaramente antistorico, il che non vuol dire che non possa vincere. Infatti Trump ha vinto, può vincere anche altrove, possono vincere forze simili. Comunque Putin è un tipo di personaggio, è un tipo di establishment di gestione del potere che è un po' quella lì, e anche di gestione dei meccanismi sia geopolitici sia economici. Fallimentare però a lungo termine, perché appunto è antistorico pensare di poter sia gestire il potere politico-economico, sia una ridistribuzione della ricchezza, perché tutti questi reazionari poi parlano anche di chiudiamo le frontiere, leviamoci di mezzo gli stranieri, però poi ai nostri proletari gli diamo, gli ridistribuiremo tutto quello che invece il liberismo, che ormai è rappresentato più dal centro-sinistra politico in quasi tutti i paesi, Tutto quello del liberismo ha tolto ai nostri, agli italiani, agli americani nel caso di Trump, gli diamo invece però un po' di welfare in più, gli proviamo a risollevare le condizioni di vita. Ma come si diceva giustamente domenica scorsa, anche nella trasmissione in cui io non ero presente, è impensabile in un'economia ormai del tutto globalizzata, finanziarizzata, proprio che agisce su scala non più territoriale, pensare di invece rinazionalizzare alcuni pezzi della politica e dell'economia, quindi la redistribuzione del reddito, ma anche le politiche migratorie. Questo è un'illusione dei reazionari, purtroppo reazionari che però nei prossimi anni potrebbero fare tanti danni, perché potrebbero vincere e prima di mostrare questo loro fallimento hanno tempo di fare danni, guerre e insomma di lasciarci veramente un lascito drammatico. Quindi noi insomma in questo dovremmo cercare, pur nella nostra debolezza dei rapporti di forza, di insistere sul fatto che poi la via invece che non è antistorica ma che segue il corso della storia sarebbe quella insomma di una rivoluzione, che in qualche modo, anche se adesso dire questa parola sembra veramente molto altisonante. Sulle proteste negli Stati Uniti, un'altra cosa al volo, è vero quello che dice Ettore, che insomma è una situazione interessante, che ha piena di sfaccettature, di ribellioni che si intersecano, si uniscono, penso a quella diciamo molto limpida e trasparente dei Sioux contro l'oleodotto, che appunto è un po' la loro lotta no TAV, tra virgolette, insomma molto chiara negli intenti e nelle pratiche. C'è tutta la questione dei neri, che è già più complessa, perché appunto sarebbe sì da approfondire addirittura forse con trasmissioni apposite, perché intreccia questioni di classe però anche questioni di identità razziale proprio rivendicata dai neri stessi, che forse a noi insomma lasciano già più perplessi, però sicuramente da seguire, proprio perché poi in grandissima parte i neri coincidono poi con la classe oppressa anche a livello economico, anche se poi non, sappiamo che non è del tutto così, hanno avuto anche il presidente nero e quello certo non era dei nostri, però le proteste adesso in piazza, quindi uniscono un po' tutte queste cose qua, in realtà le proteste contro Trump nelle grandi città mi sembravano che i blocchi di manifestanti più determinati fossero manifestanti anticapitalisti come quelli che ne siamo noi qua, quando riusciamo a scendere in piazza, quando riusciamo a fare qualcosa. Il rischio che io vedo e che metterei in guardia se solo mi ascoltassero dagli Stati Uniti, cosa che probabilmente non sta avvenendo, anche se volendo in streaming la potrebbero sentire, però insomma mi pare difficile. L'avvertimento sarebbe: non fate come noi ci abbiamo avuto 20 anni del nostro Trump e noi abbiamo fatto le truppe d'assalto del PD contro Berlusconi, per sbaglio, non volendo ovviamente, però qui Ettore sbagliavi dicendo che abbiamo fatto i girotondi e basta, un cazzo, noi nel 2010 abbiamo assaltato il Parlamento, ma abbiamo fatto il gioco di questi qua che ci stanno adesso, perché era contro Berlusconi, e così come c'è Madonna che gli dice fate bene a fare gli scontri contro Trump, a noi ci dicevano fate bene a fare gli scontri contro Berlusconi, guarda che abbiamo creato, peggio, l'unica cosa...
No, io quando parlavo di girotondi mi immagino come quando all'avvento che è apparso Berlusconi sulla scena politica...
E quello è paragonabile secondo me a tutti i vari artisti esatto, però sono l'equivalente di quello che in America adesso sono i De Niro, Madonna, Lady Gaga, che tutti contro tra queste star multimiliardarie, che poi sinceramente degli interessi dei poracci
però no, tanto per capisse, perché non mi fa muovere quando io dico che non mi sembrano solo quelli. Io ho visto delle scene in cui per l'America è un fatto grande, perché già la vige la legge anticomunista del marcatismo, bandiere rosse, comunisti rivendicavano persino che i fucili hanno impedito,
e anche l'autodifesa contro i gruppi razzisti che lì sono belli,
che hanno impedito a una manifestazione del concorso di farla. Cioè alcuni segnali di movimento serio, quando poi mi richiamo a Seattle, cioè, no,
tra l'altro non sono nuovi gli Stati Uniti a regalarci grandi mobilitazioni.
Allora non è che pensavo a De Niro o pensavo a questa cosa qui, insomma, ecco perché dico quanti influenzeranno, perché se questi esportano i modelli di governo, il nuovo ordine mondiale, il fallimento, la globalizzazione nasce dall'Inghilterra e dall'America, no? La fine della globalizzazione sta avvenendo tra l'Inghilterra e l'America, con il protezionismo, la cosa. Se influenza questo, influenza pure i movimenti. Però cioè, la riflessione che io non ce l'ho gli strumenti per portarla avanti, ecco, avevo cercato qualcuno che su queste cose studia, se c'è chi ci può dare una mano, vorremmo capire, ragionare, noi trovasse pronti tutto qua, cioè non è che io quando penso ai girotondini, no, avvento tutto il movimento, perché poi ho citato pure che abbiamo fatto le grandi iniziative solitarie da tutti, cui i girotondini non si sono manco avvicinati, i fatti di Genova, insomma, ecco, lì non è che c'era aria girotondina, insomma, ecco.
No, però quello che volevo finire appunto come appello, tra virgolette, a chi protesta negli Stati Uniti è questo: fate attenzione a non commettere errori appunto involontari, di mancata visione di prospettiva come quelli che facemmo noi, non fate quelli anti-Trump come in Italia è stato anti-berlusconista. Cioè, qui servono passi avanti, diciamo, in una lotta anticapitalista, che quindi non può essere solo la lotta contro il personaggio, perché appunto Trump ricorda tanto Berlusconi anche nel come lo dipinge poi tutta la controparte che non lo ama o che anzi lo odia. C'è tutta sta, insomma, la sinistra per bene, la sinistra borghese, che ti dice cacciamo questo che è un personaggio, cioè puntano tutto sul personaggio impresentabile, sul fatto che questo fa proprio troppo schifo, che però è vero, per carità, cioè Trump è veramente una cosa, una fogna. Però non possiamo fare da utili idioti come abbiamo fatto appunto noi con D'Alema, col PD di Renzi, che abbiamo aperto la strada dando una mano a dare spallate a Berlusconi senza però dare le spallate a loro stessi. Noi potevamo, avevamo, in quando avevamo piazze piene, piazze conflittuali, tanta voglia di impegnarsi, di mettersi in gioco, avremmo dovuto puntare di più contro il capitale direttamente, contro le riforme strutturali e meno contro il governo, facciamo cadere il governo, diamo la spallata a Berlusconi, perché poi chi ne ha raccolto i frutti non siamo certo stati noi, purtroppo.
Sì,
senti, abbiamo. Allora abbiamo un contatto, così ci spiega pure della manifestazione che c'è stata ieri, della questione di Monfortani, e magari gli facciamo anche una domanda su quello che si può preparare per il 25 marzo in Europa, no? Perché stiamo ragionando su questo filone qua. Pronto Paolo?
Sì, adesso ti sento.
Meno male. Allora, intanto dici
per un attimo,
come...
Non ti ho sentito più.
Ma stai sentendo adesso?
Molto male.
Non lo so cosa succede qui, se non ci mandano i soldi a ristrutturare sta radio. Hai capito? Quando chiediamo i soldi a questo servono. Io sto parlando forte vicino al microfono, se tu mi senti
va bene, ti sento, ti sento.
Guarda, Paolo, noi ti sentiamo bene.
Va bene, allora
io vi sento,
intanto se ci fai un po' la cronaca della giornata di ieri, quali obiettivi si prefigge, che sviluppi ci sono dopo lo sgombero vigliacco a tradimento fatto dai Monfortani a 100 famiglie che erano già vittime da sfratti esecutivi con la forza pubblica, oppure da altri sgomberi, cioè gente in cui già aveva già pagato pesantemente, si stava trovando una soluzione e poi è arrivato a tradimento questo sgombero di questa situazione. Intanto se ci spieghi questa situazione, quali sviluppi ci hanno, che aspettative avete magari con questo incontro, se lo danno, e poi allora, sulla questione magari nella seconda parte ragioniamo un attimino di quell'assemblea che c'è stata domenica, che lancia una giornata di mobilitazione anti-europea il 25 marzo nell'anniversario, quando si riuniranno qui a Roma per ricordare i patti di Roma che poi hanno prodotto l'Unione Europea, dato che ce ne stanno due iniziative, poi ne ragioniamo nella seconda parte, se tu ci puoi aiutare a capire cosa sta avvenendo e che cosa è successo ieri.
Allora, intanto quello che sta avvenendo in città intorno alla questione dell'emergenza abitativa, compresa la manifestazione di ieri, accade dentro un'assoluta inerzia da parte degli enti locali, cioè delle amministrazioni che dovrebbero intervenire, cioè non stiamo nemmeno a parlare del governo, che è proprio distante anni luce dalle necessità abitative di questo paese, non si sta proprio ponendo il problema di investire risorse o di ragionare su politiche abitative che rispondano alle necessità di chi è in emergenza abitativa, di chi non ce la fa a pagare affitti, mutui, che ha redditi precari o troppo bassi quando ce l'ha per assumersi quest'onere. Parliamo degli enti locali, parliamo della regione e del comune. L'inerzia, il lassismo è davvero devastante, eppure dentro questa situazione gli unici che si muovono sono o la questura o i movimenti di lotta. La questura si muove in maniera abbastanza decisa. Scusate un attimo solo.
Beve un bicchiere d'acqua.
Allora, dicevo, la questura si muove in maniera abbastanza decisa e l'ha dimostrato con lo sgombero di Colle Monfortani, l'enorme dispiegamento di forze, un'assoluta indisponibilità ad affrontare la questione in termini di possibilità di trattative, un'assenza abbastanza marcata dei servizi sociali, che sono arrivati a proporre sostanzialmente casa famiglia e separazione dei nuclei familiari, per cui un intervento di natura poliziesca senza nessuna possibilità. E sostanzialmente la questura è intervenuta per sostenere una speculazione, perché sta venendo fuori in maniera plateale, stiamo tirando fuori informazioni abbastanza precise rispetto alle ipotesi di vendita che vengono portate avanti dai missionari Monfortani. Oramai c'è un'agenzia che sta provvedendo alla pubblicizzazione e alla vendita del complesso edilizio appena sgomberato, alla faccia di ogni ipotesi di utilizzo sociale o di misericordia portato avanti dai padri Monfortani. Per cui la questura è intervenuta per favorire un proprietario, lo ha fatto in maniera brutale, e in questo modo gestisce l'ordine pubblico in città, ma anche l'urbanistica e anche l'emergenza abitativa. Probabilmente il prefetto è parte organica e integrante di questo tipo di meccanismo. I movimenti, con la manifestazione di ieri, ma con tante altre iniziative, stanno provando a tenere botta dentro questa situazione, cioè al di là della resistenza provata e che è costata anche un caro prezzo, 15 arresti, 40 denunce e un processo che inizierà a giugno contro chi ha resistito in piazza. Credo che bisogna fare un ragionamento molto serio sul quadro dentro il quale le resistenze, le mobilizzazioni anche importanti e partecipate e acquerite anche come quella di ieri, perché il nodo sta proprio qui, cioè dentro una dinamica in cui amministrazioni non svolgono un ruolo politico, chi fa politica dentro la città sono gli agenti di polizia, è il questore, sono le indicazioni di Gabrielli e del Ministero dell'Interno, cioè di Minniti. A questo non ci si oppone soltanto ognuno provando a salvare la propria anima e ognuno a salvare il proprio spazio, o si riesce a costruire un percorso comune, combattivo, autorevole e conflittuale, che sia in grado di premere sulle amministrazioni affinché non lascino nelle mani della polizia la gestione della città, oppure noi non andiamo da nessuna parte.
Senti, giusto per integrare a questo passaggio, l'ultima della manifestazione di ieri era quella di cercare anche di aprire un tavolo.
Volevo dire che la manifestazione di ieri è stato un segnale in questo senso, cioè al di là della questione abitativa, ieri in piazza si sono consolidati intorno alla mobilitazione i lavoratori di Almaviva, i lavoratori della logistica, che molti vivono anche dentro le occupazioni. Diciamo che c'era un mondo un po' più largo, un po' più complesso. Sono prove di sperimentazione di un soggetto politico? No, sono un tentativo di tenere insieme le lotte e in questo modo di essere in grado di contare qualcosa, di avere rapporti di forza autorevoli, ed è una costruzione che va guardata con attenzione, non perché viene fatta dal Movimento di Lotta per la Casa, perché probabilmente è l'unica che ci può dare la forza per imporre dei passaggi.
Perché non inserire dentro questo passaggio di, giustamente come lo descrivi tu, di allargare il conflitto? Noi abbiamo accertato, perché la Corte dei Conti l'ha certificato, perché che il Comune di Roma è creditore nei confronti di questi palazzinari che hanno devastato Roma, che hanno creato sta condizione emergenziale ormai da anni sulle abitazioni, dopo aver cementificato tutto il cementificabile, di 2 miliardi e mezzo di credito nei confronti del Comune, che fra poco diventeranno inesigibili. Sono crediti sulla carta. Perché non aprire una campagna attraverso questa forza di dire che vengono requisiti gli immobili invenduti di questi palazzinari a sconto del credito che ci hanno nei confronti del Comune, e questi palazzi mettele a disposizione di questa emergenza? Una campagna sociale che potrebbe interessare anche chi l'emergenza abitativa non la vive direttamente, insomma, in modo da rendere più sensibile la popolazione di queste cose, perché 2 miliardi e mezzo per un comune sono tanti, insomma. Se questa cosa riesce a uscire fuori in maniera più forte, darebbe più forza anche ai movimenti di lotta per la casa, insomma, ecco.
Allora, io su questo voglio essere molto chiaro. Allora, noi questo problema l'abbiamo posto anche in un incontro fatto con l'assessore Berdini, con il quale si è affrontato anche la questione dell'IMU sul costruito che rimane vuoto, no? Cioè di una tassazione progressiva sulle grandi proprietà che costruiscono e non poi utilizzano quegli alloggi che rimangono vuoti perché nessuno li compra, eccetera eccetera. Allora, un conto è che noi facciamo una campagna, possiamo dirlo bene, possiamo scriverlo in maniera molto articolata, però se non c'è un'amministrazione o una capacità delle amministrazioni di combattere sostanzialmente questa battaglia, che è una battaglia di civiltà nei confronti dei costruttori, che in questa città non si è mai fatto, e ci sembra che anche questa amministrazione alla fine stia pagando dazio rispetto ai costruttori stessi. Cioè, stanno accadendo delle cose incredibili a Roma, cioè che di persone che hanno acquistato la casa nei piani di zona, che hanno speso decine di migliaia di euro per comprarla, che oggi la stanno perdendo perché viene venduta all'asta perché sta dentro una truffa, e queste persone non solo stanno perdendo l'alloggio che hanno comprato, ma perdono anche i requisiti per avere la residenza, in quanto non hanno più titolo per dimostrare dove vivono, dove abitano. Cioè, siamo veramente all'inverosimile, e di fronte a questo l'amministrazione non è in grado di porre un argine. Allora, che cosa dobbiamo fare? La rivolta dentro questa città, o questa amministrazione è in grado di dire qualcosa di interessante? Perché le campagne non danno casa. Allora io penso che forse dovremmo cominciare a ragionare su come andare a prendere gli alloggi vuoti. Lì allora la campagna avrebbe un senso, ma il movimento non è in questo momento così forte e così maturo di produrre un salto di qualità di questa natura. Se noi gli alloggi dei grandi costruttori, dei Caltagirone, dei Mezzaroma, dei Parnasi, degli Scarpellini, non li andiamo ad occupare, il problema della campagna sociale sugli alloggi vuoti e del debito inesigibile rimarrà lettera morta. Lo scontro deve essere scontro vero, e bisogna andare a togliergli ciò che hanno costruito, in maniera che non si costruisca più e si utilizzi ciò che è stato già messo in piedi. Chi la fa questa roba qui? Bisogna costruire un percorso di senso che ci porti ad arrivare a questo. Ma siamo in questa situazione a Roma, non siamo in una situazione differente, non c'è un'amministrazione pronta a raccogliere le nostre richieste. Hanno fatto saltare per l'ennesima volta, per colpa del Comune, il tavolo con la Regione, che dovrà essere riconvocato non si sa in quale data, mentre domani mattina c'è uno sfratto a Via del Grano, una famiglia con 4 bambini che rischiano di andare per la strada, ci sarà il picchetto, ma non è escluso che domani mattina ci sia un ingente spiegamento di forze per produrre lo sfratto, e per cui ancora conflitto, ancora rapporto con la polizia ed ancora la questura a gestire l'ordine pubblico in questa città, ma anche chi ha casa e chi non ha casa. Decide sostanzialmente il questore quante persone devono rimanere dentro casa e quante devono essere sbattute per la strada. Non è una città dove si può vivere con tranquillità.
Certo, il discorso è logico, quello che dici tu. Io quando intendevo mettere all'ordine del giorno il credito per Comune Vanta era proprio pensando per sollecitare a requisizione degli alloggi, era, immaginavo che al posto di andare a occupare case mezze diroccate, abbandonate da anni, quasi inabitabili, oppure uffici da adattare ad emergenze, proprio hanno proprio cominciato a prendere questi alloggi invenduti che stanno lì bella in mostra, e proprio aprire uno scontro su un altro livello e rivendicare che quelle case vengono requisite per l'emergenza, anche perché i costruttori devono pagare gli oneri di urbanizzazione, devono dare conto anche di questi immobili costruiti con i piani di zona in maniera pure illegale.
Sono nelle mani delle banche. Tu sai benissimo che il costruttore in quanto tale non è più il soggetto che agisce con i soldi in mano, ma è completamente, e stiamo parlando di Caltagirone, Mezzaroma, Parnasi, cioè sono le banche ormai a detenere, le banche che poi vengono aiutate, no? Dal governo, eccetera eccetera. C'è anche un problema di questa natura, l'esigibilità la dovremmo chiedere direttamente alle banche che hanno in mano ormai i costruttori romani. Non c'è più una figura come quella che conoscevamo storicamente del palazzinaro. Credo che l'attacco deve essere un attacco serio, perché quando ti vai a scontrare con un agglomerato di potere che viene salvato in quel modo, come è accaduto con Montepaschi di Siena, la dice lunga su come sta funzionando questo paese. Qualcuno faceva la battuta: ma per quale motivo i miliardi dati per MPS non vengono usati per il terremoto e i 2 euro col telefonino non si versano in solidarietà con le banche? Vorrei vedere quanta gente tirerebbe fuori questi 2 euro per le banche, no? Perché non si inverte il meccanismo, no? Si fa la solidarietà col telefonino per i terremotati e di pronta cassa si versano i soldi per le banche. Per scardinare questo non può esserci un meccanismo da riduzione del danno. Lo scontro deve essere vero, totale, contro chi gestisce i soldi e le risorse.
Bene, su questo siamo d'accordo, cioè alzare il livello proporzionale all'offesa, poi cioè, perché non è che alziamo il livello così tanto per...
Ma Fortani deve riprendere casa e se la deve andare a prendere, cioè non esiste che qualcuno stiamo a chiedere in ginocchio a qualcuno che ci dia una casa, perché non arriverà. Allora, o abbiamo l'autorevolezza di dire che le case ce le andiamo a riprendere, quelle che ci hanno tolte, e questo si fa con coraggio, provando e riprovando e facendo esplodere il problema della casa dentro questa città, non pensando che spariscono dentro qualche occupazione questi occupanti, no? Che la solidarietà umana delle altre occupazioni risolva una cosa che non è in grado di risolvere l'amministrazione. Questo regalo non va fatto né alla questura né all'amministrazione comunale né a quella regionale, per cui noi ce le andremo a riprendere le case degli abitanti di Monfortani.
Che poi
non chiediamo niente a nessuno.
Stiamo parlando di Roma, però queste emergenze sull'alloggio, abitativi, sfratti, le cose non è che sono Roma, sono Torino, sono Bologna, sono a Milano, sono a Firenze, sono a Napoli, insomma sono un po' in tutta Italia questo problema dell'abitare, no? Che si sta amplificando proprio con la crisi che avanza, con la deflazione che insiste, insomma sta mettendo in difficoltà ormai milioni di persone. Io penso che diventa un modo centrale di aprire questo conflitto sociale che da tempo noi lo auspichiamo ogni volta, però ogni volta ci troviamo nella difficoltà di fa blocco di classe, il blocco sociale.
Però
contro
c'è,
questi...
c'è un'occasione, secondo me il mese di marzo è un'occasione. Come abitare nella crisi, noi abbiamo lanciato una campagna su tutto il mese, no? Con tutte le realtà che tu hai citato, da Torino a Palermo coinvolte, per cui tutte le città che stanno dentro questo percorso di lotta e questa rete che è abitare nella crisi si sono date come obiettivo che il mese di marzo sia il mese della rivolta sociale rispetto alla questione abitativa, cioè il mese della riappropriazione. Poi ognuno lo declinerà come ritiene meglio e come ha la forza da mettere in campo. Perché dico che è un'occasione? Perché c'è anche la scadenza del 25 marzo che tu citavi all'inizio. Allora a noi convince costruire una mobilitazione in quella giornata in chiave antieuropea, soprattutto se si riesce a costruire delle gambe sociali forti in grado di sostenere lo scontro. Per cui non è utile una data o un controvertice, è utile un percorso di accumulazione di forza che secondo noi già comincia la prima settimana di febbraio insieme alla rete Campagna in Lotta contro le prefetture e contro diciamo i vincoli che si producono, contro lo schiavismo, per la libertà di movimento e per la il diritto di residenza, no? E qui, cioè, su queste cose noi dobbiamo produrre un'accumulazione sociale importante, costruire reti solide, un minimo d'organizzazione che sia in grado di contrastare le aggressioni giudiziarie che vengono poste in essere, e soprattutto far diventare il mese di marzo non il mese del controvertice, ma il mese della rivolta sociale dentro il paese, contro il governo Renzi, Gentiloni, e contro ogni ipotesi di ritornare ai CIE, al controllo, cioè contro l'idea che siano i poveri, i migranti il problema. E credo che da questo punto di vista c'è uno scontro forte anche contro quell'idea che comincia a camminare abbastanza seriamente di un asse Lega Movimento 5 Stelle post elettorale. Ecco, io penso che un movimento sociale serio e organizzato deve ragionare in questi termini, aprire uno scontro dentro il paese molto largo per evitare che questo scontro venga rappresentato da Salvini, dalla Meloni che scende in piazza e chiede elezioni subito, o che venga rappresentato da un Movimento 5 Stelle che rischia di diventare solo un contenitore di possibili momenti conflittuali, cioè li tiene dentro sotto un coperchio governista invece di farli esplodere nel paese come sarebbe il caso.
Ieri io ho partecipato a un'assemblea nazionale che ha fatto Eurostop, no? Non euro, no NATO, no Unione Europea. A quale questi ragionamenti venivano nel dibattito tirati fuori, in cui anche loro annunciano questa giornata del 25 marzo a Roma, come è successo domenica scorsa all'università qui a Roma, alla Sapienza. Cioè, io quello che dico, che mi sorprende, perché poi vado sento le due assemblee, escono gli stessi discorsi, gli stessi obiettivi, no? Gli stessi problemi sociali. Come mai, no, poi si annunciano due iniziative, oppure magari coinvolgono in un'unica iniziativa, e non si costruiscono fin dalla nascita in un'unica cosa? Perché se noi non troviamo il modo di, nelle proprie differenze, ognuno sta con i propri diciamo riti, però se l'obiettivo è questo, quello di rompere questo blocco economico che ci sta portando a ormai alla rovina tutto, e se l'obiettivo è quello, cominciamo a pensare a questo. Cioè, non è che mi vorrei trovare magari a Roma una manifestazione il 25 marzo con due realtà che vanno allo stesso obiettivo e magari con due percorsi diversi, due manifestazioni separate, cioè perché questo non fa altro indebolire le nostre ragioni, che ce l'abbiamo, noi sappiamo di stare nel giusto, no? Però loro fanno di tutto, divide e timpere, insomma, cioè, questo ragionamento come si può affrontare, come si può recuperare affinché quelle giornate e le giornate che precedono il 25 marzo diventano iniziative di conflitto unitario reale, a ognuno con le proprie tattiche, disponibilità, che però convergono sull'unico obiettivo, è quello di scardinare sto meccanismo.
Beh, l'unico modo è vivere tutto questo come ricchezza, non come separazione. Se si riesce a fare questo sforzo anche mentale da parte di tutti,
Paolo,
coloro,
se... Paolo, se si riesce a fare questo sforzo mentale, ma se c'è anche una comunicazione diretta, se c'è anche un confronto diretto, una sede comune di confronto che non necessariamente deve portare ad una sorta di unità giusta apposta, però perlomeno un confronto, fosse esso anche uno scontro di idee ed opinioni, ma qui manca proprio la comunicazione. Paolo, non avverti questo, che sia da una parte che da un'altra, da un pezzo di movimento, dall'altro pezzo, c'è proprio questa a volte una non voglia di comunicare e di confrontarsi? Forse siamo un po' prigionieri di antiche storie che andrebbero rimosse con, non solo con atti di buona volontà, ma con prese di posizione politica.
Beh, io credo che sia una questione di approccio, cioè nel senso di come uno ragiona. Tu non stai dicendo una cosa sbagliata, stai dicendo una cosa giusta che riguarda decine e decine di compagni e compagne in questa città, ma credo nel paese. E perché dico una questione di approccio? Perché se facciamo riferimento per esempio alla manifestazione di ieri, no? Noi ieri abbiamo fatto un appello altamente inclusivo, con parole d'ordine dentro le quali ci si poteva ritrovare un mondo molto largo, non soltanto il mondo legato all'emergenza abitativa, ma tutto un mondo che segue le questioni sociali dentro questa città. Eppure, nonostante una piattaforma così inclusiva, non abbiamo portato in piazza tutta la città, no? Che lotta, che è impegnata su vari fronti. Perché non ci siamo riusciti? Perché probabilmente non vengono lette le cose che uno scrive, non vengono ascoltate le parole che si dicono, ma si sta dentro determinati schieramenti, e gli schieramenti poi producono l'allargamento o il restringimento di una manifestazione, per cui l'approccio probabilmente deve cambiare. Allora, rispetto al 25 marzo, se l'approccio è questo, è chiaro che sarà un avvicinamento complicato e faticoso, e forse anche dinamiche di separazione si potrebbero produrre. Se invece l'approccio è vivere tutto ciò che si muove come ricchezza, al di là delle differenze che poi si hanno, noi di solito veniamo considerati abbastanza rozzi nell'esprimerci, nel muoversi in città, eccetera. Noi questa cosa la consideriamo una ricchezza, un punto quasi di orgoglio, nel senso che forse non siamo bravissimi a tenere tutti gli equilibri, tutte le relazioni nel giusto canale, però siamo questa roba qui, è evidente, è davanti a tutti, e ci si può confrontare con questo mondo in maniera abbastanza pulita e trasparente. Ci sono dei rapporti di forza che poi in campo si vedono concretamente, e credo che queste siano le ricchezze da mettere in campo, cioè ognuno mettesse dentro la costruzione della mobilitazione del 25 quello che c'ha da mettere, e vediamo a questo punto le gambe più solide dove stanno. Se dentro l'organizzazione di un controvertice per sommatoria, cioè dove si sommano tutte le varie animelle che ci sono nel paese, o se invece si costruisce un controvertice dove sono le differenze sociali dentro il paese che si manifestano non il 23 marzo, ma che si manifestano da domani, dallo sfratto per esempio e dal picchetto che ci sarà a Via del Grano, ma dalle mille altre cose che ci sono in Italia a partire da domani, e che quelle gambe sociali riescano a far saltare i meccanismi invece di separazione, di competizione, di egemonia che si producono più o meno sane dentro questo paese. Io penso che il cambiamento sta dentro la costruzione di momenti conflittuali e di unità, così come stiamo provando a fare noi nel nostro piccolo a Roma. I lavoratori e le lavoratrici di Almaviva che sono venute ieri al corteo, non è che sono venute perché stanno dentro il movimento di lotta per la casa, sono arrivate sulla piazza di ieri perché gli occupanti di Casal Boccone, quando c'è stato il blocco su via di Casal Boccone e la manifestazione, sono andati lì in tanti a dare solidarietà. È iniziato un rapporto, addirittura si è superati insieme la provocazione prodotta dalla finanza durante il corteo dei lavoratori e delle lavoratrici di Almaviva. Hanno provato a separare questo percorso, non ci sono riusciti. Addirittura ieri i lavoratori e lavoratrici di Almaviva stavano in piazza con noi. Non è che abbiamo presentato una domandina in carta bollata e c'è stata una risposta di questi lavoratori, che è un altro mondo molto diverso da quello rozzo che noi rappresentiamo. Eppure stavano lì comodi e con la voglia di continuare a lottare insieme. Ecco, io penso che sia questa la strada e l'approccio di cui parlo. Le lotte possono essere l'elemento di unità, le dinamiche in sommatoria che invece si producono solitamente dentro i controvertici non ci appartengono e non ci lavoreremo. Per cui noi il nostro contributo lo daremo a partire da questo modo di ragionare. Sappiamo che per esempio si sta preparando un'assemblea in Campidoglio il 7 legata ai percorsi della carovana delle periferie, Decide Roma, eccetera eccetera. Sappiamo che non siamo simpaticissimi a questo mondo, però noi riteniamo importante esserci dentro quell'assemblea, perché le cose si devono costruire dentro gli spazi di confronto pubblici e dentro gli spazi di confronto pubblici le lotte si devono confrontare e capire se sono in grado di costruire conflitto insieme e gambe sociali insieme. Noi la pensiamo in questo modo e proveremo a muoverci verso il 25 marzo in questa maniera.
Anche perché poi al 25 marzo, con la frenesia che comincia delle elezioni di molta gente, a questo controvertice si inseriranno anche elementi veramente disturbatori che dovrebbero essere allontanati dai conflitti, tutti quelli che fino adesso sono stati complici, sono stati fiancheggiatori delle politiche socialdemocratiche che hanno inserito tutti i disastri che hanno fatto, perché poi la precarietà l'ha fatta il centrosinistra, tutte le leggi sulla flessibilità del lavoro, l'abolizione dell'articolo 18, i voucher.
Beh, quest'altro tutte, che è politica socialdemocratica.
Tutte scelte che poi, mano a mano, poi questi pezzi di società si infilano questi controversi per darsi una visione. Insomma, noi dovremmo pure cominciare a essere netti. A certe situazioni, cioè voglio dire, quando io parlo troviamo il modo al conflitto, non è che mi voglio per forza delle cose stare assieme con tutti, no, bisogna essere chiari, sei contro e devi essere contro sempre, no in occasione che ti danno una visibilità in questo modo. Ecco perché c'ho una preoccupazione del 25, perché poi si stanno avanzando tutta una serie di situazioni. Solo per farti una battuta, non ne voglio entrare manco a paragonare quello che stanno producendo questi che hanno fatto il convegno del C17, no? Che si propongono di riscrivere il manifesto dei comunisti, gente che ha fatto l'anticomunismo di mestiere, no? hanno declinato la parola da compagna a fratello. Insomma, voglio dire, non è che con questi per forza di cose devi avere percorsi unitari, perché sono proprio strade diverse di obiettivi, perché vedono le scadenze elettorali come un'occasione, vedono tutta una serie di situazioni che al movimento che vuole confliggere non è che gli pongono, ci hanno questo problema. Insomma, voglio dire, dobbiamo tener conto di questo, perché poi si costruisce una giornata, questa giornata deve arrivare almeno nelle rivendicazioni con chiarezza.
Sì, guarda, rispetto al riferimento che hai fatto al C17 non ci siamo appassionati, non so se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male. Leggeremo questo manifesto del Partito Comunista, del manifesto comunista, come abbiamo letto quello scritto tanti anni fa, e vediamo chi convince e chi non convince. E non è superiorità affermare queste cose, veramente non ci siamo appassionati, cioè non riusciamo ad appassionarci, non so se è colpa o merito, se sono stati momenti interessanti, sicuramente un mondo cognitivo, un mondo attento a queste dinamiche avrà seguito con attenzione e con passione questa roba. È chiaro che la declinazione politica ci ha lasciato sempre molto perplessi di questi ragionamenti, sia in chiave elettorale che in chiave sociale. Speriamo che nel paese si muova qualcosa di, forse, come dicevo prima, più rozzo, forse più materiale, più legato ai bisogni oltre che ai desideri, si affermi. Noi conosciamo più CR7 che C17, non so se posso risolvere con questa battuta il passaggio che hai fatto tu, insomma.
Va bene Paolo, ti ringraziamo del contributo, noi avevamo lanciato questa qua anche con la con l'ambizione, diciamo, di chi ci ascolta di aprire un dibattito, un confronto, diciamo, noi vorremmo dare un contributo a quel confronto che noi tutte le volte lo richiamo, più ampio, più aperto di questi microfoni, penso che non ce ne sta altro, ognuno può intervenire e dire la sua, il punto di vista che c'è. Noi ti ringraziamo perché sei stato disponibile e ci vediamo per le strade, come dici sempre tu.
Sì, ci vediamo in città. Io il 2 avrò l'appello per la sorveglianza e spero che saremo in tanti, io in aula e in tanti fuori, per provare a vedere se riusciamo a uscire da questa situazione per via giudiziaria. Io sarei molto contento che intanto nel paese si uscisse, a prescindere dalla condizione di aggressione giudiziaria che stiamo subendo, insomma. Sarebbe interessante soffrire questi meccanismi sapendo che comunque il paese si muove e non ha bisogno di noi in piazza, insomma, si muove a prescindere.
Bene, ti saluto, ciao, grazie.
Ciao Paolo.
Ciao.
Allora mettiamo uno stacco musicale, così poi vediamo come proseguiamo.
E m'è rimasta solo fame e sete, mi moglie bianca che pare di cera, e niente c'ha da goce quando è sera, sembramo due fantasmi incontro lui.
Abbiamo subito una telefonata, abbiamo sospeso la musica. Pronto?
Pronto.
Dici tutto.
Allora seguivo
integra, correggi e via.
Si sente, perché io sento piuttosto male, ma
guarda, noi sentiamo benissimo, però c'è sto problema, penso che dato ciò dicono tutti, bisogna verificare qualche
va
cosa.
Bene. Seguivo il dibattito e anche la vostra introduzione, insomma, per cercare semmai di aprirlo ulteriormente, di allargarlo, di fare una riflessione anche di carattere internazionale, insomma. E ora, a parte il fatto che tutto andrebbe esaminato perché sono momenti particolari, quindi anche la situazione americana andrebbe diciamo valutata, approfondita, insomma, eccetera eccetera, e però io, per non occupare anche troppo spazio telefonico, volevo entrare un po' più nel merito sia delle cose che avete detto voi, sia delle cose che ha detto adesso Paolo con la telefonata. E io insomma noto una cosa, no? Secondo me c'è uno scarto tra delle pratiche corrette che ci sono, parlo soprattutto qui di Roma, insomma, che magari conosciamo meglio, e poi quella che possiamo considerare una proiezione politica generale sul piano della rappresentazione del conflitto. E qui ci metto anche la manifestazione del 25 marzo, che si presenta come manifestazione nazionale, su cui poi alcune considerazioni, ma ci sono pure quegli altri, perché non siamo insieme, queste cose qui, eccetera, eccetera. Allora, io credo che questa sia una dei problemi che c'ha il movimento in questa fase, e in particolare credo che come problematica principale sia quello di capire appunto che tipo di fase stiamo attraversando, che cosa ci dobbiamo aspettare, che cosa si annuncia e come possibilmente affrontarlo, che strumenti mettere in campo dopo averci ragionato sopra, che tipo di mobilitazioni e così via. E qui lo scarto mi sembra si ripresenti subito, perché nelle parole di Paolo io capisco, poi semmai mi corregge lui o mi correggete voi, che qui c'è una diversità di intendere già la manifestazione del 25 marzo, perché lui parla giustamente di un percorso in cui il 25 marzo è una delle tappe, se vogliamo, altri caricano viceversa di tutt'altro significato quella giornata. E allora qui gli appelli all'unità sì, ci possono sempre stare, ma insomma bisogna farsi pure una ragione che ci sono evidentemente degli atteggiamenti diversi che derivano da una lettura diversa di quella che è la fase che stiamo attraversando. Allora, parlare dell'America e non parlare dell'Europa, faccio un esempio, non è una critica, perché bisognerebbe parlare di tutto, ma poi insomma si fanno anche delle scelte, si fanno delle priorità, individuano delle priorità. Non parlare di Europa in questo momento, ma anzi presentarsi con un cartello che dica manifestiamo il 25, facciamo il controvertice, facciamo la contestazione al vertice che celebra i 70 anni è non solo riduttivo ma anche fuorviante, perché se non ragioniamo su che cosa ci aspetta non solo come italiani ma come cittadini europei in qualche modo, siamo fuori proprio con l'accuso, perché qui l'Europa si va, diciamo, affronta una fase sicuramente non positiva. Non voglio dire che si va sgretolando, ma insomma se ci ragioniamo un attimo capiamo non solo che i pilastri fondamentali su cui era nata, quelli dei principi etici, sono andati a farsi benedire, ma soprattutto che questa derubricazione generale del valore degli Stati Uniti d'Europa avviene da destra, non avviene da sinistra né da per altri motivi, avviene con un vento di destra che sarà confermato, io presumo, insomma almeno questo è il mio punto di vista, dalle elezioni che ci saranno già in quest'anno, che riguardano l'Olanda, la Francia e la Germania. E non solo perché ci sarà un'affermazione dei partiti di destra, anche se non vinceranno, ma ci sarà un'affermazione significativa, ma perché anche quella che è la compagine di centrosinistra, i vari raggruppamenti, subiscono l'effetto trascinamento e stanno anche loro accomodandosi sull'onda della migrazione, sull'onda di altri diciamo parametri di crisi che comunque ci stanno, perché la crisi non è affatto finita e anzi se ne annunciano altre. E per cui anche questi, per rincorrere il voto, il consenso popolare, non faranno altro che accodarsi a politiche di destra. E quindi l'immagine di un'Europa dove vince una destra sociale, dove una destra sociale si afferma, che poi è declinata in vario modo, nei diversi paesi, sovranista, leghista, come vi pare, c'è l'epenista in alcuni casi e così via, è un dato di fatto. Allora, di fronte a questo, come si pongono i movimenti di sinistra, rivoluzionari, antagonisti, come chiamiamoli come ci pare, insomma, si pongono addirittura in un modo semplicistico che dice basta con questa Europa, cioè tirando la carretta a chi sta già cavalcando questa opposizione alla comunità, all'Unione Europea. Mi riferisco non solo evidentemente in Italia alla Lega, ma anche al Movimento 5 Stelle, ma anche per certi versi a Renzi, cioè è un po', vedo in questa chiamata, nei termini in cui non l'ha declinata Paolo, ma in altri termini, vedo la ripetizione di quello che è stato in qualche modo la partecipazione al nostro sociale, non solo perché si va a impattare una scadenza di carattere istituzionale internazionale, per cui non avresti fatto la manifestazione se non c'era questa scadenza, ma questo è secondario, ma soprattutto perché vai a alimentare qualcuno lo chiama populismo, a me questo termine non piace, vai ad alimentare comunque quell'atteggiamento di contrasto all'Unione Europea, di critica, di usciamo dall'euro, ripeto, declinato in vari modi, che non solo allinea anche in Italia, ma che di cui si fanno, diciamo, portavoce quelli che giustamente prima Mattia diceva, come ricordando Berlusconi, cacciamo via il berlusconismo, l'epoca del berlusconismo, e poi insomma l'obiettivo doveva essere un altro, insomma anche quello è stato, diciamo, no, un atteggiamento se non sbagliato certamente fuorviante. Ecco, secondo me si rischiano nuovamente questo tipo di errori. E qui allora sta lo scarto che dicevo all'inizio, tra viceversa intendere le buone pratiche di conflitto come un percorso che ci deve portare da qualche parte, e viceversa quello di saltare da una scadenza all'altra e in mezzo non produrre niente, non sedimentare niente, non organizzare niente, non dare continuità a quella che viceversa deve essere una situazione che possibilmente ci deve dare forza nel tempo, perché io credo che i tempi bui non sono ancora arrivati, ma si annunciano. E quando dico questo, insomma, piuttosto che parlare di Trump, che ripeto è comunque necessario, interessante, eccetera, bisognerebbe parlare della disoccupazione che si annuncia e che l'annunciano tutti, e che l'annunciano per primi i padroni, le banche, gli intellettuali, tutti quelli di metro a pensiero, insomma, no? Dicono che i prossimi 10 anni ci sarà disoccupazione di massa, e questo possiamo crederci non solo perché ce lo dicono loro, ma perché ragionando con i nostri mezzi la nuova fase di ristrutturazione industriale con l'aumento della robotizzazione, eccetera, eccetera, produrrà disoccupazione a 2 cifre da tutte le parti. Allora, come si affronta questo? I padroni hanno diverse strade, per esempio può essere questa una delle risposte che viene dall'America, che è diversa da quella che si potrebbero annunciare in Europa. Faccio l'esempio, insomma, se Trump si rifà al protezionismo, dice produciamo americano e compriamo americano, e quindi riportare le produzioni favorendo i padroni che vogliono reinternalizzare tutto un ciclo produttivo e quindi alimentando i consumi, quindi alimentando il meccanismo interno, e viceversa un candidato alle presidenziali francesi come Hamon che parla di reddito di cittadinanza o comunque reddito sociale. Allora, non vedo qui tra i movimenti, diciamo, una riflessione per esempio su questo ambito, no? Che pure è stato un tema che negli anni passati è stato piuttosto dibattuto anche a livello del movimento, quello del reddito. Cioè, come si affronta, come ci poniamo di fronte alla disoccupazione, come ci poniamo di fronte a un'Europa che si annuncia, ed è, come dicevo prima, una Europa dove guadagna sicuramente la destra sociale, che farà politiche magari ricopiate o parzialmente o analoghe a quelle che fa Trump, e quindi ripristinando sul piano economico dei meccanismi di, diciamo così, di protezione, quindi un protezionismo economico e non credo finanziario, perché quello non potranno farci niente, insomma ormai il capitale finanziario non lo ferma nessuno, che non risolveranno nulla, di questo possiamo essere convinti, se non addirittura aggraverà la situazione, perché non c'è modo di fermare l'internalizzazione del capitale finanziario e industriale. Però questa fase sarà vissuta, andrà affrontata, ci dovremmo preparare ad affrontarla, per poi avere dopo che cosa? Io dopo la destra in Europa non vedo una sinistra che possa ritornare, che possa avere le cose, se non cercare di attutire, di prevenire, insomma, no? E quindi di mantenere dei punti fermi già da oggi, che viceversa non si mantengono se si inseguono al contrario, diciamo così, le chimere delle contraddizioni che si possono aprire nel quadro politico, rappresentate per esempio dai 5 Stelle, su cui da volta per tutte bisognerebbe far chiarezza, insomma, no? Viceversa vediamo che tra giunte anomale che vengono appoggiate anche dai movimenti, tra Roma, Napoli e Torino, tanto per citare più note, dove o direttamente o indirettamente ci si strizza l'occhio, bisogna capire una volta per tutte chi sono i 5 Stelle, che cosa rappresentano. Per me sono una variante di questa destra sociale, insomma, a prescindere se poi si allegheranno meno con Meloni, con la Lega, eccetera, eccetera. Insomma. Cioè è una variante dentro lo stesso meccanismo di sistema dominante, insomma, non so un'alternativa, per essere chiari. Allora, queste cose ci stanno dentro la manifestazione del 25 marzo? Secondo me sì, ci stanno come ambiguità non risolte. E meno male, viceversa, che c'è chi dice, come appunto diceva Paolo, che qui si tratta di imbastire in percorso, insomma. Allora, fare chiarezza su questo, capire che lo scarto tra pratiche di movimento corrette e proiezione generale dei movimenti sul piano politico non può essere schizofrenico in questo modo, non, insomma, se ci sono delle differenze che vengano fuori, che si tengano in considerazione e che soprattutto siano, diciamo così, frutto di un'analisi che non può limitarsi a dire l'Europa fa schifo, perché questo lo dicono in tanti e lo dicono persone che non solo non ci appartengono ma non ci rappresentano assolutamente, e a cui viceversa faremmo un favore, e nello stesso tempo sottovalutiamo quelli che sono, diciamo, i cardini di una, per rimanere nel campo europeo, di una situazione generale dell'Europa in cui, vincendo la destra e annunciandosi fenomeni di disoccupazione di massa, perché questo è annunciato e questo verrà, non lo ferma nessuno, come si affronta questo, come ci si pone di fronte a queste tematiche? Ecco, io credo che, insomma, questo sarebbe un ragionamento sulla fase e anche una presa di posizione su certi momenti particolari che stiamo attraversando tra politiche cittadine e politiche nazionali, ma anche, diciamo così, l'individuazione di un percorso chiaro, insomma, o perlomeno sicuramente più chiaro di quello che è stato fino adesso. Grazie.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
No, io vedo Serafino che ha preso tanti appunti, quindi magari aggiungo una breve nota io, perché poi mi sa che farà un bel intervento corposo. perché mi stimolavano delle brevissime riflessioni, ancora le parole di Giorgio, che secondo me sono comunque, portavano un problema reale, proprio anche urgente nei movimenti, ovvero questa scollatura tra un discorso teorico che viene fatto, non è che non si fanno analisi teoriche, e una pratica a volte un po' che vive in un quotidiano, una pratica lodevole di conflitto che va comunque a impegnarsi però un po' in maniera sconclusionata, che vive un po' troppo alla giornata, e manca quel passaggio che è fondamentale, ma manca secondo me a livello di tutti i compagni che conosco sostanzialmente, cioè come compagni organizzati ovviamente, non come singole persone, ovvero la traduzione, il momento in cui si sintetizza una analisi che si fa e la si traduce in una minimo di programmaticità di queste attività che facciamo quotidianamente, su cui ci sbattiamo, ci sprechiamo anche da, sprechiamo, non sprechiamo mai e non sono energie sprecate, ma insomma buttiamo tante energie e quant'altro. Cioè vedo un po' come, cioè, o si fanno conferenze salottiere, quasi come io definirei questa sul comunismo C17, in cui si parla così tanto, tanto per parlare, per il gusto, che non è manco una cosa sbagliata, uno lo può pure fare. Oppure si inseguono le date, si prova a scendere in piazza, manca, cioè io vorrei in assemblea come quella di domenica scorsa alla Sapienza, dove, a cui pure ho partecipato, insomma sentito, io vorrei sentir parlare di politica. Allora se dobbiamo scendere in piazza il 25, come ci piace a tutti scendere in piazza, se ci sono 8 stronzi o quanti sono che i soliti capi di Stato che decidono, ma è chiaro che tutti abbiamo voglia di scendere in piazza a contestare. Io però allora vorrei un'assemblea in cui a questo punto lo si sviscera velocemente, siamo tutti d'accordo a fare un corteo, sì, e allora poi faremo le riunioni tecniche, capiamo come fa la comunicazione, porta gente in piazza, ma poi vorrei sentir parlare di politica e non 25 interventi un po' rituali che parlano come se stessimo parlando a una piazza gremita di gente, invece stavamo tra di noi, stavamo tra compagni, come è giusto che sia anche, perché l'assemblea è pure giusto farle tra addetti ai lavori, diciamo, poi non erano quattro persone, erano decine e decine di compagni, però parliamo allora, visto che siamo tra di noi, parliamo, svisceriamo i temi. Cosa pensiamo dell'Europa, dell'euro? Veramente vogliamo, cioè, anche lì mancano proprio posizioni, non lo sappiamo. Sì, siamo contro questa Europa dell'austerity, perché ovviamente le manovre che vengono fatte a qualunque persona, cioè, secondo me, una sensibilità umana, nemmeno una sensibilità politica, gli fanno schifo. Però che vuol dire opporsi a questa Europa, all'Europa? Veramente è opportuno, diciamo, o strizzare l'occhio a un ritorno ai confini nazionali, a un sovranismo di sinistra? Io personalmente penso di no, mi fa orrore questa prospettiva. Mi avrebbe fatto piacere partecipare la settimana scorsa con Gattei, perché avrei avuto alcune cose da ridire, per esempio su questo, specie su una questione, ovvero che anche lui faceva un salto logico, cioè diceva: noi non contiamo niente, non ci abbiamo presa sulla popolazione, tutte cose vere. No, siamo in una fase in cui proprio la parola degli anticapitalisti, perché non abbiamo proprio i rapporti di forza per farla valere, e poi però dovremmo pretendere l'uscita dall'euro. Ma come facciamo a pretendere l'uscita dall'euro? Chi? Se, proprio, cioè, se abbiamo detto che non contiamo niente, vanno ricostruiti in altro modo sti rapporti di forza. Allora magari iniziano a fare un po' più male ai nostri padroni qua, quelli che ci abbiamo vicini, perché autodenunciare una propria impossibilità, una propria inettitudine, e poi dire: ah, però dovremmo pretendere uscire dall'Unione Europea, secondo me è proprio una contraddizione in termini. Allora individuare appunto un minimo di programma medio, intermedio, che sintetizzi, che trovi, che metta un lucchetto, che tenga insieme l'analisi teorica, che comunque anche su quella ci dobbiamo capire meglio, perché su alcuni punti proprio non sappiamo neanche noi bene dove andiamo a parare, non abbiamo neanche le competenze, forse dovremmo rimetterci proprio insieme a trovare le competenze per sapere di cosa parliamo spesso. E un'azione politica quotidiana un po' caotica, lì è su quello che ci dovremmo concentrare. Io quando sto 3-4 ore in una stanza piena di 100 compagni e compagne vorrei parlare di questo, non vorrei parlare di quanto il controvertice non sarà il solito controvertice, ma un percorso su parole vuote.
Abbiamo sentiamo una telefonata. Pronto?
Sì, pronto. Volevo due cose, magari riportare un po' il discorso un po' indietro, facendo, diciamo, un esempio, che è quello dello sgombero dei padri importanti là dell'occupazione, no? Beh, io volevo dire che quella giornata, cioè venerdì passato, si è creata, diciamo, una situazione in cui alcune, diciamo, questioni si sono abbastanza viste, perché contemporaneamente a quello sgombero c'era praticamente un picchetto antisfratto che si faceva a San Basilio. E quindi c'è stato questo rucchetto dove hanno costantemente organizzato da Asia, insomma dal centro popolare che sta lì, però hanno partecipato un po' tutti i compagni della zona. Quando poi è successo che si è fatto questo rucchetto, c'erano centinaia di persone, si sono praticamente si è poi fatto un corteo dentro San Basilio, e poi è arrivata la notizia che stavano sgombrando praticamente dai Monfortani, e che insomma tutto quello che è successo. A quel punto praticamente il corteo è stata un po' una cosa di tutti quanti, si è andati diciamo sulla Tiburtina, si è fatto un blocco, ci sono state le cariche, ci sono stati arrivati l'idrante, fermi, botte, cose del genere, eccetera. Però comunque insomma si è creata diciamo una forma comunque che nella pratica e neanche nell'immediatezza diciamo ha scavalcato un po' una serie di barriere, questioni che diciamo con cui chiunque fa un po' intervento politico dentro la zona si trova a confrontarsi. Che voglio dire? Voglio dire che oggi come oggi diciamo non esiste una struttura diciamo organizzativa in grado di assolvere diciamo.
Ma che parli con viva voce?
No.
No, perché si sente un pochettino, va e viene lontano. Se ti avvicini al microfono del telefono.
Sì, no, dicevo, spero si senta meglio. Dicevo, oggi come oggi non è che esiste una forma organizzativa che in qualche modo è in grado di assorbire i compiti che ci stanno, perché ognuno ha le sue pecche, ogni compagno che ci si trova dentro ci si trova pure stretto, si trova che delle volte diciamo è più un problema che non una risoluzione delle questioni, e io penso che se dovrà nascere diciamo qualche cosa non sarà cioè sarà una cosa che sarà diversa diciamo, perché quello che c'è attualmente non sono strutture che praticamente non riescono a coagulare in qualche modo e soprattutto non riescono a trovare delle strade, delle sperimentazioni, delle forme organizzative che effettivamente servano. Diciamo, ora qui le idee sono comunque tutte diverse, però secondo me non è che queste cose si risolvono diciamo con grandi disquisizioni su la scadenza di turno nazionale o locale che c'è sta. Si risolvono sperimentando una pratica e nei territori una forma diciamo in cui si rimettono diciamo in cui si ritorna allo schema classico, che diciamo tu un'organizzazione lo fa per risolvere alcuni problemi che nascono da delle mobilitazioni, quindi uno si costruisce, e sicuramente sarà una cosa diversa da quello che c'è oggi nel panorama, perché pure le ultime cose insomma che abbiamo visto diciamo questi ultimi giorni insomma fanno un po' cascare le braccia. Cioè, mi viene solo in mente, che ne so, come è stata appreso la storia del Ficcobas, insomma, delle posizioni che ci sono state. Cioè, queste sono, diciamo, questioni che mettono casini, mettono problemi, diciamo, a una qualsiasi forma, in cui praticamente le strategie saranno pure diverse, saranno pure così, però al di là delle strategie, diciamo diverse, cioè riportare un po' diciamo il discorso un passo indietro, cioè a ritrovare questa unità nelle cose che si fanno, nella pratica quotidiana, di come ci si rapporta di fronte ai problemi che ci stanno. Cioè, aggiornare nel discorso, nel suo piccolo ha rappresentato che due cose organizzate da due cose diverse, cioè c'è stava praticamente lo sgombero diciamo dell'occupazione di un settore e praticamente un picchetto antisfratto, cioè Arine si è coagulato, e comunque il risultato è stato di far capire che al comune, alla questura, a tutti quanti, che uno sgombero dell'occupazione comunque non passa liscia al di là di tutto quanto. Poi sulle strategie, quelle vedremo pure un attimo, cioè le capiamo, ognuno parte dalla sua posizione, però se non c'è un attimo diciamo sta forma in cui si creano le condizioni perché questa diciamo anche nuova forma di come organizzarsi, di come rapportarsi, di come piace decisioni diciamo nasce, cioè qui rimaniamo diciamo se ferma tutto prima, cioè se ferma la disquisizione se quello può andare a fare a quell'altro, quello può andare a fare da quella parte, questo cioè, e rimaniamo diciamo in questa in questo limbo in cui praticamente non ci muoviamo, insomma, e soprattutto non stiamo proprio all'altezza di quello che sta diciamo a succedere. Ecco, le dicevo, insomma, un attimo sta cosa qua. Vi saluto.
Ciao, grazie.
Ciao.
Solamente che questo che dice il compagno o dicono tutti? Tutti dice, se noi non ci muoviamo, non ci coordiniamo, noi se non facciamo le cose in comune, noi siamo tutti deboli, tutti lo dicono, tutti fanno gli appelli per l'unità, per la unità del conflitto, l'unità, però poi nella pratica, nella situazione, poi si sviluppano queste situazioni che a me non mi convincono, perché vanno su scadenze e termini che danno l'altro, perché mentre si annuncia il 25 si annuncia Taormina, no? Contestare il G8, i G7, quelli che siano, insomma tutta una serie di cose che, essendo già state praticate queste contro iniziative, e non ci hanno portato a un passo avanti, ma ci hanno quasi portato sempre indietro. Tant'è vero, oggi ci troviamo questa declinazione dei 5 Stelle, che è una declinazione di una destra, diciamo, più moderata, meno
virulenta,
però i contenuti, le modalità, le pratiche sono queste, e molti compagni sono cascati a sto tranello, che hanno visto meglio questo, no, che il peggio. Voglio dire, ma tu stai scegliendo tra i peggio,
Ettore, io...
delle situazioni, cioè non è che puoi scegliere meno peggio perché poi col meno peggio vai avanti, no, perché in questo modo sono state tutte storie già praticate.
Ettore, io su sollecitazione pure delle telefonate, vorrei riprendere, che ce n'è una telefonata in corso, la mettiamola in onda.
Oggi non ti fanno parlare, Serafe.
Non fa niente, importante è sapere...
Basta che si apre il dibattito, sentiamo pure l'altra telefonata, pronto?
Sì, pronto, buongiorno a tutti.
Buongiorno, ciao.
Dunque, ciao. Ma io riprenderei, insomma, le telefonate che ho sentito mi hanno stimolato a intervenire, nel senso che condivido abbastanza quello che è stato detto, in particolare quello che è stato detto dal compagno Giorgio, che è intervenuto un paio di telefonate fa. Io, quello che ha detto questo compagno e anche quello che ha detto il compagno più giovane di tutti noi, insomma, credo che stia nel studio.
Il bambino davanti a noi.
Il bambino dei 30 anni, ma se siete vecchi voi.
È un compagno di giovane di noi. Meno male che c'è stato, insomma, così riequilibra un po' la situazione, non fosse altro da un punto di vista anagrafico, insomma, no? L'assumerei come carattere generale, come indicazione complessiva, come lezione, diciamo, di fondo del movimento operaio, insomma, quello che hanno detto sti compagni qua, insomma, e che hanno detto sti compagni qua, se non vorrei interpretare male il loro pensiero, ma insomma comunque dico il mio di pensiero, quando non si ha una propria visione generale, un'autonomia, un'analisi e una strategia indipendente, e poi si finisce per portare acqua al mulino di qualcun altro, insomma, si attaccano i manifesti di altri, si fanno campagne politiche gestite da altri che passano regolarmente all'incasso o che tentano almeno di passarci. Quello che è successo sulla campagna del cosiddetto no al referendum sulla Costituzione è puntualmente questo, ma è anche quello che sta succedendo e che succederà sulla cosiddetta campagna anti-europea Eurostop. Sul no sociale in particolare già se ne vedono le avvisaglie, già ieri per esempio c'è stata una manifestazione, se non sbaglio, che ha dato inizio peraltro, oltre a fare il corteo della Meloni e compagnia, cioè di gente di destra, della destra sociale, ha dato inizio anche un percorso aggregativo politico che sembra si dovrebbe chiamare Italia sovrana, se non sbaglio, no? Secondo la dizione del sovranismo che va un po' per la maggiore in questi tempi dalle parti di questi euroscettici. E questo è la prima cosa, ma poi c'è anche altro, insomma, no? Passano all'incasso all'interno del PD, tra le correnti che si scontrano e si ricompongono ogni giorno di più, e poi tutta una serie di euroscetticisti di sinistra, di destra e populisti vari, insomma, ecco, questo per quanto riguarda il suono sociale. Sulla campagna Eurostop stessa cosa, insomma, no, si inserisce perfettamente nel discorso che veniva fatto prima, il fatto che mentre un po' in tutta Europa, e lo vedremo nelle prossime elezioni future in vari paesi europei, probabilmente nuove affermazioni della destra sociale sulla questione migratoria, si impongono politiche di scissione, insomma, e di critica forte all'Europa, alla composizione dell'imperialismo europeo, così anche da sinistra la stessa cosa, insomma. Quindi chi oggi invece di cogliere all'interno del processo di unificazione europea, all'interno quindi del questa sorta di continentalizzazione, insomma, della competizione interimperialistica, di cogliere gli aspetti convenienti, insomma, a un proletariato comunque in formazione, e questo è l'elemento positivo dentro un movimento reale che pure si svolge sotto i nostri occhi e che noi dovremmo essere in grado da un punto di vista rivoluzionario di utilizzare, si tenta utopisticamente di bloccare un processo in corso, insomma, no, portando acqua al mulino a poi di chi passerà all'incasso. Quindi ancora una volta, se non c'è una visione generale, insomma, non ci può essere poi un'azione pratica conseguente di carattere indipendente, di carattere autonomo. Il problema qual è? Che a mio parere non è che c'è prima l'atteggiamento della pratica e l'unione di queste pratiche e poi c'è l'impostazione analitica, strategica, politica e teorica generale. È il contrario, è il contrario. Se no siamo sempre ai soliti, insomma, no, finiamo come mi sembra, insomma, che si stia andando avanti, francamente, lasciatemelo dire, con scarsa creatività, insomma, no, proprio, cioè, mondo nuovo fatto dai padroni, certo, una volta lo dicevamo noi, il mondo possibile, mo lo fanno loro, però roba vecchia, insomma, no, siamo ai controvertici, siamo al percorso verso il controvertice, ovviamente è colorato dentro la questione della, come si chiama, diversità, ricchezza dalla diversità. A me sta cosa, insomma, non mi ha mai convinto, io non sono così favorevole alla ricchezza della diversità.
Una volta era l'unità nella diversità.
Io penso invece che la classe ha un solo interesse e poche diversità, è diversa dagli altri, l'interesse è diverso, antagonista, contrapposto, ma non c'ha tanti interessi e tante diversità, e non c'ha manco interesse averci queste diversità, anzi bisognerebbe cercare di fare un percorso unitario, insomma, no? Appunto dentro una visione generale di carattere strategico, perché se no. Se no ricadiamo in questo, insomma, ecco. Dice è finita la globalizzazione, ma cioè che forse è finita o quantomeno sta diminuendo l'incidenza o la guida occidentale sul processo di globalizzazione, ma se globalizzazione significa, e io preferisco utilizzare questo termine, internazionalizzazione del sistema capitalistico, mi sembra che stiamo dentro un processo di internazionalizzazione che non si è mai visto in questo, su questo pianeta, no? Questa conferma poi tra l'altro di quella che è l'unico vero manifesto che conosco io, il manifesto comunista fatto da Marx, in cui appunto prevedeva tutto sommato un mercato mondiale all'interno del quale si sviluppava un proletariato internazionale. Insomma, ecco, questo era in breve quello che volevo dire. Vi ringrazio dello spazio.
Grazie. Ciao, grazie.
A presto, a presto. Allora,
vediamo se mi riesce a dare qualche cosina. Allora, intanto c'è una prima questione, no, che veniva sollevata in una telefonata. Noi dovremmo affrontare queste tematiche legate agli Stati Uniti, alla politica trumpista, per cercare magari con apporti validi in questo senso, per cercare di capire, di fronte alle contraddizioni che la politica di Trump creerà in quel continente, quali possono essere i possibili soggetti di un conflitto che si abbia una caratteristica politica, che abbia una valenza politica. Quindi su questo argomento, caro Ettore, dobbiamo darci da fare per cercare di approfondire queste tematiche, che non può essere trattata, diciamo così, superficialmente. Abbiamo delle sensazioni intorno a queste questioni, ma le sensazioni non bastano, qui ci vogliono dei dati precisi, ci vogliono dei riscontri precisi per capire in questo corpo sociale cosa sta avvenendo. Seconda questione, il percorso. Noi abbiamo bisogno di fare un percorso, è stato detto, io sono d'accordo, però secondo me il percorso non è solo mettere in fila in maniera sistematica, coerente e possibilmente unitaria, se ci riusciamo, diciamo, le lotte, una serie di lotte e così via. Fare un percorso significa intanto partire dalla ricerca di una conoscenza di quello che ci sta piombando addosso. Ora, io credo che anche con un po' di approssimazione, se dice un po' con troppa faciloneria, dice le politiche di globalizzazione del capitale stanno in via di esaurimento. Io su questo non ci metterei la mano sul fuoco, comunque che le politiche di globalizzazione subiscano una crisi è evidente. Però qui parliamo sempre della globalizzazione, veniva ricordata anche questa in una telefonata, che sono le politiche di globalizzazione intesa come accumulazione del capitale finanziario. Io su questo non credo che sarà facile la battaglia di smantellamento, nemmeno da parte di coloro che oggi annunciano le politiche protezioniste. Certo, le politiche di globalizzazione hanno avuto una ricaduta significativa, una ricaduta forte sulla vita e il lavoro di masse popolari, proprio a livello globale, in alcune parti del pianeta, addirittura in maniera, diciamo, devastante. Se pensiamo ai diritti, ai salari, alle cose che ci siamo detti molte volte, i servizi, il welfare, lo stato sociale e così via. Però qui noi, io credo, noi dobbiamo fare una riflessione. Io in questo momento non sono in grado di andare oltre, però su questa questione bisogna riflettere. Si apre uno scenario di politiche protezionistiche che partono dall'America e trovano un partner che per molti versi è stato anche storico in tempi precedenti nella Gran Bretagna, non più direi la Gran Bretagna, più che altro l'Inghilterra, perché quando parliamo di Gran Bretagna ci sono delle fibrillazioni in Scozia pure rispetto, diciamo, al potere centrale, al potere inglese, diciamo tra la May e Trump. Partono queste politiche protezionistiche che però, ecco, qui ci deve essere già un punto, e mi ricollego anche ad alcune telefonate. Cioè, non è che questo protezionismo andrà a beneficio delle masse popolari. Qui si tratta di passare dalla globalizzazione, nel migliore delle ipotesi, del capitale alla protezione del capitale. Cioè, di questo si tratta. Poi le politiche di destra, definite populiste, ma io preferisco definirle di tipo reazionario e fascistoide in molti casi, sono politiche che non è che attaccano, diciamo, questo versante. C'è questa chiusura all'interno delle cosiddette piccole patrie, però non viene messo in discussione
fascistorie e razziste. Ecco, perché quello che emerge di più dentro questi discorsi definiti i populisti sono prevalentemente razziste.
Inneggia Ettore alle politiche.
Quello che succede in America, che chiude le frontiere, che fa i muri, non è che sta cosa non influenza poi.
Fammi completare questo, diciamo, ragionamento. Chi sostiene, chi diventa paladino delle politiche protezioniste in Europa? Qui ha ragione Giorgio. Cioè, sullo sfondo poi c'è pure questa situazione dell'Europa, che secondo me, diciamo, già una Europa disastrata per mille ragioni, avrà dei contraccolpi durissimi, ma i sostenitori, i paladini di politiche protezionistiche, immaginiamo qui in Italia i Salvini di turno e qualche un altro, non è che si pongono il problema di mettere in discussione l'accumulazione del capitale, lo faranno in maniera autarchica, nazionalista, ma questo è. Allora quei compagni che ci dicono che la direttrice dovrebbe essere quella, il percorso, no? Percorso fatto di lotte, possibilmente, ripeto, unitarie, deve incardinarsi pure su una riflessione che rimette al centro la battaglia anticapitalista. Cioè, la battaglia, ma diciamolo francamente, cominciamo a dire la battaglia per una forma nuova di socialismo. Mi si dice, vabbè, ma adesso quelle forze che c'hai, che le forze si costituiscono pure sulla base di idee forza che cominciano a camminare. Cioè, questa è una questione che veramente il cardine di una teoria, insieme ad una teoria, di un progetto politico, insieme alla prassi, insieme alle lotte, deve diventare fondamentale, ma deve avere come punto di riferimento, cosa che non hanno le destre nazionaliste, reazionarie, xenofobe, come dice Ettore, razziste, quello dello scenario dell'attacco al cuore del capitale. A me mi interessa molto, e chiudo su questa questione, fare
una riflessione più attenta sugli Stati Uniti, perché vorrei capire se lì ci sono germi che contestano, diciamo, il sistema, ma non inteso come sistema establishment che passa da funzionari a funzionari, da monopolisti a monopolisti, da capitalisti a capitalisti, se c'è stato un embrione, diciamo, un tentativo di mettere in discussione il sistema inteso come sistema economico-sociale. Certo, questa è una speranza, come ricordavamo nella puntata precedente, però
qualche segnale su sta direzione
bisogna cominciare
flebile, ma esiste, eh?
Bisogna cominciare a indagare se qualcuno non mette in discussione l'essenza di questo sistema. Fossero pure frange in questa fase ridotte, noi saremo una frangia ridotta in questa fase, però questa discussione va riaperta, perché altrimenti cadiamo nella rincorsa, come dicevate voi qui in studio e come dicevano i compagni, nell'agenda altrui. Cioè stiamo sempre a tamponare, diciamo, le situazioni che ci procurano gli altri, nella migliore di ipotesi magari facciamo iniziative pure degne di nota, che però non colgono fino in fondo quello che l'obiettivo, l'orizzonte che ci vogliamo dare.
Ma guarda, secondo me Serafino adesso hai colto proprio un punto fondamentale, ovvero rilanciare, trovare i modi, ma è quello di cui io parlo quando dico vorrei che nelle assemblee si parlasse di politica, trovare un modo di rilanciare una lotta anticapitalista, perché sinceramente nelle condizioni in cui siamo, appunto, come si diceva la settimana scorsa, non contiamo, la parola degli anticapitalisti non conta. Allora a me sinceramente, finché è così, ma posso dire che non me ne frega un cazzo se vogliamo uscire dall'Unione Europea oppure no, non me ne frega proprio niente, a me interessa capire come si costruisce uno sciopero dentro McDonald's, dentro Decathlon, cose che negli Stati Uniti sono pure successe al McDonald's, e a me interessa molto di più costruire uno sciopero al McDonald's che la manifestazione contro Trump, sinceramente, perché quello sta nel piano del reale, quello incide davvero. Io qui e ora, visto che non contiamo niente, visto che dobbiamo ricostruire tutto, a che ci interroghiamo a fare su queste sfere della politica? Cioè, se noi mica siamo un partito col 30% che ci deve avere una posizione sull'uscita dall'Unione Europea, perché si deve candidare alle elezioni e quindi deve averci, no, noi abbiamo da ricostruire purtroppo molto da più indietro, e quindi io vorrei capire per esempio come si fa uno sciopero fatto bene. Io di questo vorrei parlare nelle assemblee tra compagni, di come si riconquista, si ricomincia a conquistarlo sto terreno, perché sennò ma che ce le chiediamo a fare determinate cose? Oppure su ragionare sui flussi finanziari, ovviamente ci devono essere compagni e compagne che lo fanno e si preparano, e mentre si ha, o almeno si spera che ci sarà un percorso di crescita, ovviamente durante questo percorso dovremmo farci un'idea sull'Europa, sull'euro, su mille cose, sulla geopolitica internazionale, tutto quello che ci pare a noi. Ma se non ripartiamo un attimo a costruire questi rapporti di forza, ma perché? Cioè, perché dovremmo interrogarci sull'Unione Europea? Ma che me ne fotte a me se poi non riesco, se io al lavoro sono sfruttato, sto malissimo come tantissimi altri, non abbiamo più niente, un sindacato, un contratto, un cazzo, e non riusciamo manco a scioperare, ma perché mi dovrei interrogare sull'Unione Europea? Interroghiamoci su quello che ci riguarda intanto, visto che stiamo messi così.
È quello che ripeto sempre, no? Proprio quando io poi faccio appello ai giovani, che sono la categoria, no, più disastrata su questo tipo, perché si trovano avanti un mondo del lavoro così deregolamentato che non gli consente manco di organizzarsi, manco di parlare dei diritti sui posti di lavoro, perché è già escluso. In più c'è questo discorso della disoccupazione di massa che si prefigura, lo dicono ormai tutti i dati, danno questa scaletta in questo modo. Se noi non troviamo le forme che ci consentano di sognare, e per sognare devi dare una prospettiva di società, di cose. Io non sono tanto, diciamo, di non parlare proprio pure a livello di nazione, no? Perché a Cuba ha fatto una battaglia per il socialismo, per la cosa patria e socialismo. Cioè non è che poi essere internazionalisti non puoi essere anche attento, no? A un'identità culturale, di lingua e via dicendo. Però essere internazionalisti significa vedere le cose di solidarietà internazionale. A noi ci deve interessare le condizioni degli operai cinesi, no?
le condizioni degli operai polacchi, rumeni e via dicendo. Questo è l'internazionalismo che noi vogliamo fare, però non è solamente pensando a non partire anche dalla condizione nazionale nostra. E i giovani questo ragionamento lo devono fare, io lo dicevo domenica scorsa, chi c'ha una certa età l'orizzonte l'accorcia, allora è portato a ragionare intanto dalla storia del suo passato, no? E poi vedere le cose più corte di quanto più a lungo può vedere un giovane. Ecco qua dov'è la questione che dobbiamo trovare, e non stare a rincorrere le condizioni dell'altro, perché è vero, il nostro sociale io l'ho sostenuto e lo rivendico. Se quello era un elemento di aggregazione per conflitto, ma fatto la campagna, fatto la manifestazione il 27, che tutti la rivendicano come un grande successo, dopodiché si è messo seduto questo nostro sociale e rilancia un'altra scadenza che è il No Europa del 25 marzo, e da 27 novembre a 25 marzo quali sono i ragionamenti che si stanno portando avanti? Quali sono i conflitti che stiamo sviluppando? Dove sono le vertenze, no, di rivendicare certe situazioni? C'è questo voto qua, se noi andiamo in questo modo e diciamo all'Europa, poi alla fine chi c'ha più cartucce spara, e dato che a noi ci hanno disarmato, no? Le cartucce se li sparano i reazionari, i fascisti, i razzisti, utilizzando prima gli italiani, prima...
Però noi ci disarmiamo pure da soli se rimaniamo solo su quel piano lì, cioè se Salvini dice tutte le sue cazzate e noi rispondiamo no, ci vorrebbe un'uscita dall'euro, di qua, così, e stai solo su quel piano, pensi di essere capito nel dibattito politico, almeno Salvini il suo 20%.
Anche perché sto problema se lo stanno proponendo...
Quindi iniziamo a rompergli le palle per strada, nei posti di lavoro, è inutile che facciamo il contraltare a Salvini, scriviamo un articolo sul giornale che cerchiamo solo noi sui siti nostri, perché non, cioè, Salvini c'ha il 20% di voti, noi no. Noi questo seguito purtroppo non ce l'abbiamo più, quindi ok che l'analisi te la devi fare, che le posizioni ce le devi avere, ma a questi dobbiamo iniziare ad andare a sabotare gli ingranaggi nel concreto. È inutile che facciamo la discussione politica con Salvini e con i reazionari, ma sti cazzi, cioè, insomma, è complessa la faccenda se si resta solo su questo piano.
Infatti è quello, dobbiamo superare questo piano, perché è questo piano che ci sta a portare così. Ecco perché quando io dico i giovani che si muovano, perché poi devo dire che non è vero che noi stiamo senza fa niente, no? Noi le cose le facciamo, perché poi io vedo giovani che fanno picchetti di solidarietà, sostengono l'opera da logistica, sostengono i movimenti lotta per la casa, però partendo poi da una condizione, ma quando è che partano dai propri bisogni?
Dai propri bisogni, esatto.
Comincia a partire, a organizzarsi con la prospettiva, con i sogni che diceva Serafino, a partire dai propri bisogni per sognare il socialismo, insomma, il comunismo, io mi piace chiamarlo con nome e cognome.
Una volta, a fine dell'Ottocento, venivano identificati.
Vabbè, pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, buongiorno. Dici.
Ciao, buongiorno. No, niente, volevo intervenire sulla questione del... sia su Trump che la questione appunto del sovranismo, l'euro eccetera, che ovviamente attraversa questa questione, attraversa anche il conflitto, insomma, che si sta organizzando qui, in parte anche la manifestazione del 25. E, cioè su Trump, no, la questione del protezionismo, io credo fondamentalmente che la questione del protezionismo sia più, come dire, una chiacchiera che una realtà. C'è lo stesso Trump che, insomma, sta firmando decreti a destra e a manca, sta continuando la costruzione di un muro, no? Perché sta continuando la costruzione di un muro, di quel muro sul confine messicano, muro che è iniziato dall'era Clinton, dal 1994, con l'ingresso del NAFTA, eccetera. quello è un muro che serve a fermare i migranti messicani, a tenere, diciamo, i poveri messicani dentro il loro territorio, mentre gli Stati Uniti continuano a sussidiare i prodotti agricoli americani e inondare il mercato americano di prodotti, il mercato messicano di prodotti agricoli, diciamo spazzando via, diciamo, tutta la classe, appunto, dei coltivatori di terra messicani, cioè uccidendo sostanzialmente quell'economia, no? Quindi il protezionismo di Trump, insomma, è chiaro che è un protezionismo che ha una natura capitalistica, che non porterà nessun beneficio alle classi popolari americane e che non si tradurrà nemmeno in un vero protezionismo, a meno di qualche, appunto, intervento propagandistico, insomma, di reindustrializzazione, che tra l'altro una reindustrializzazione che in America è già iniziata un po' da tempo, anche se in misura minima, però già c'è questo processo di reindustrializzazione, insomma, ma non è il protezionismo, no? Perché il protezionismo significherebbe fermare la Cina, ma Trump sa benissimo, facendo parte del circuito della globalizzazione, visti gli uomini che ha messo dentro, e del circuito militare, visti gli uomini che ha messo dentro, sa benissimo che la Cina non la può fermare, perché se la Cina la ferma distrugge l'America stessa, l'economia americana, perché la Cina finanzia il debito americano, e fermare la Cina significherebbe complicarsi un po' la vita. So, quindi voglio dire, sono d'accordo con l'intervento di qualche intervento precedente, la globalizzazione, ma Marx ce lo insegna, la globalizzazione non si ferma, la globalizzazione è il processo imperiale del capitale che è inarrestabile, cioè si può arrestare soltanto con la rivoluzione comunista. Questo è il punto. Cioè, non c'è un modo per fermare la globalizzazione. Quindi Trump, insomma, non dobbiamo stare dietro, insomma, non dobbiamo stare dietro, né dobbiamo pensare noi a soluzioni sovraniste, no? Ma scusatemi, cioè, ancora che stiamo dentro la logica del feticismo dello Stato, cioè, Marx ce l'ha insegnato cos'è lo Stato. Marx ci ha detto che lo Stato è una relazione sociale, è una relazione, come una relazione sociale il capitale. Cioè, non è che lo Stato è un martello, no? È un martello che tu prendi e ci fai quello che ti va. Lo Stato è dentro un nodo di relazioni sociali, che sono relazioni sociali capitalistiche globalizzate e finanziarizzate, e tu non ci fai niente con lo Stato, no? Come non ci fai niente con il ritorno all'euro, no? Anche quest'altra illusione del ritorno all'euro, eccetera, eccetera. Il punto è un altro, e mi ricollego a qualche intervento fa, anche all'intervento di Paolo. Il punto è che bisogna partire dalle lotte, cioè sono le lotte per andare in America Latina, cioè i governi progressisti bolivariani, no, che abbiamo in America Latina, che oggi stanno attraversando anche una crisi profonda, soprattutto alcuni, sono nati dalle lotte popolari, cioè da grandi lotte popolari, non sono nate dai referendum, no, contro l'euro, contro quell'altro, sono nati. Quindi noi dobbiamo partire da qui, cioè non dobbiamo porci, dobbiamo fare il salto, come dire, no, in avanti, di pensare all'uscita dall'euro, all'uscita, no, è sbagliato, è un grosso errore. Bisogna partire a organizzare le lotte internazionaliste, e poi, in un'ottica di avanzamento di queste lotte, si può ragionare su altro, si può ragionare su altri livelli, sul livello di rompere l'Unione Europea, di uscire dalle, insomma, ma è un passaggio successivo, bisogna organizzare le lotte. Quindi questa schizofrenia tra l'aspetto, l'elemento teorico, no? Di chi vuole stare nell'euro, chi vuole uscire, chi è redditista, chi è lavorista, sono tutte minchiate che dobbiamo abbandonare, dobbiamo uscire fuori da questa logica, bisogna stare dentro, come diceva il ragazzo che trentenne, no, che rivendicava diciamo la sua età, la sua giovane età, che poi non è tanto giovane come diceva lui, cioè stare dentro le cose, cioè costruire, riparlare di mutuo soccorso, cioè se questa parola che è stata usata, cioè il mutuo soccorso è da lì che bisogna ripartire, cioè le lotte di Alma Viva che si devono incrociare con le lotte degli studenti, con le lotte degli operai, con le lotte di quelli che occupano le case per il diritto all'abitare, eccetera eccetera. È da qui che bisogna partire, bisogna internazionalizzarle queste lotte. Questo è il tema. Se stiamo barricati, come stiamo? Perché qui di questo si sta parlando. Ci sono parti di movimento che vogliono andare a parare da qualche parte, quindi dato che vogliono andare a parare da qualche parte non partecipano a quelle manifestazioni dove quelli che la organizzano vogliono andare a parare da un'altra parte, no? E viceversa. E stiamo fermi, stiamo tutti immobili. Bisogna partire da questo, da un concetto elementare. Il concetto elementare, bisogna riprendere Marx e bisogna dire la globalizzazione è inarrestabile, è irreversibile se non con la rivoluzione. Punto. L'euro è un feticcio come lo è lo Stato, cioè come organizzazione, come punto diciamo di riferimento del potere, e oggi lo è ancora di più, e bisogna organizzare, bisogna stare dentro i territori, organizzare le lotte per far avanzare le forze, per accumulare le forze e poi successivamente decidere altri passaggi. Ma se no, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del vuoto. Parliamo del vuoto. Ok.
Ciao, grazie. Grazie.
Ciao.
Allora, certo, noi sono le ore 13, dobbiamo andare alla conclusione, se noi ce le diciamo, le ripetiamo tutte le domeniche, noi ritorniamo sempre su sti temi, cerchiamo di aprire questo dibattito, questa necessità di capire che a furia di pensare dove si va a parare, questi intanto ci stanno parando pesantemente, perché ci parano con la repressione, ci riparano, tante ci fanno le trappole tipo quelle della logistica, ci fanno, insomma noi dobbiamo sapere che non è che ci abbiamo davanti.
Magari su questa domenica prossima potremmo prenderci una mezz'oretta, perché secondo me è molto grave e molto indicativo, oggi non abbiamo avuto
poi l'approfondiamo. Quando io dico voglio ragionare sul fenomeno Trump, ma non perché voglio parlare di Trump in quanto tale, ma in quanto questo fenomeno in America sta muovendo qualche cosa. Questi movimenti americani dove vanno a parare? Quello che diceva Serafino, hanno una prospettiva di superare un sistema, di scavallare? Perché poi prima di Trump, durante la campagna elettorale, c'è stato l'effetto Sanders, no? Insomma, tutta una parte più giovanile, in cui non è che poi eliminato Sanders si è schierato, non è che è andata da Clinton, no, capito? Ma si è cominciato a muovere sulle strade, dove va? Io questo volevo capire quando io penso di parlare dell'effetto Trump, era un ragionamento più vicino a noi, cosa possiamo capire, come ci possiamo muovere noi per essere alternativi a questi sistemi. In ogni modo, a quest'ora è inutile riaprire il ragionamento, noi ci torniamo, cercheremo anche di chi ci aiuta a ragionare, perché non è che noi qua siamo all'altezza, non siamo i tuttologhi che riusciamo a parlare di tutto, parliamo di tutto, però se qualcuno ci aiuta ai ragionamenti. Oggi gli interventi che ci sono stati ci hanno aiutato, ci sono state posizioni convergenti nei ragionamenti, speriamo che anche gli ascoltatori prendano coscienza di questo qua. E oggi per me lo faccio, perché poi quando metto sto pezzo la gente mi prende in giro, però me lo dedico a me, ma lo dedico a tutti,
ti prende in giro
e chiudo con questo pezzo, qualcuno, e ci sentiamo,
qualcuno ti applaude pure, però
ci sentiamo domenica prossima. Ma nel frattempo vi raccomando la sottoscrizione, il conto corrente, ve lo ripeto, ecco, così per castigo, il 61 80 40 01 intestata a Radio Onda Rossa, Via De Voce 56 00185 Roma. Andate alla posta, pagate bollette e pagate pure un contributo per la radio. Per chi può, può andare sul sito www.ondarossa.info, cliccare sostieni, lì ci sono le modalità. Questa radio necessita di interventi, di manutentivi, e se non arrivano le risorse qua, questa radio si sente male, si sente bene, i microfoni cadono a pezzi e via dicendo. Adesso vi dedico questa bella musichetta.